Allora, eccoci di nuovo in diretta e ci colleghiamo subito con l'altro ospite, Alessio D'Amato, ex assessore alla Regione Lazio alla sanità, un super esperto di sanità, però questa volta ci vuole parlare di qualcosa di diverso, del nuovo codice della strada, che c'è stata una brutta giornata relativamente al fatto che Salvini... le proteste dell'associazione dei familiari delle vittime e degli utenti della strada sono insoddisfatte della riforma Salvini, che non rispecchia gli obiettivi della comunità europea. Allora, onorevole D'Amato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, che cosa ci vuole dire a proposito della sicurezza stradale, il nuovo codice della strada e le famiglie, l'associazione dei familiari delle vittime e degli utenti della strada, che sono assolutamente insoddisfatte di questa riforma?
Ma la sicurezza stradale è un elemento fondamentale, bisogna tenere presente che noi in Italia ogni anno abbiamo oltre 3.000 morti per incidenti stradali, è come se un'intera cittadina pari a Bolzano o ad altre città scomparissero improvvisamente, ecco, per cui è un fatto enorme. Purtroppo Roma e Lazio sono maglia nera in Italia su questo. Il nuovo codice vede una forte ostilità da parte dell'associazione dei familiari delle vittime, sì. E già questo dovrebbe far riflettere, perché i soggetti che purtroppo hanno pagato un tributo elevato non sono d'accordo, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, certo. E peraltro questa riforma non va nella direzione indicata dalle direttive europee, che prevedono un dimezzamento da qui al 2030 e addirittura zero morti nel 2050, ecco, mettendo in atto tutta una serie di misure che purtroppo questa riforma non contiene.
Certo, tra l'altro gli incidenti stradali sono la prima causa di morte tra i giovani, lo vogliamo ricordare. E prosegue però anche l'impegno nelle regioni per quanto riguarda la proposta Lazio Strade Sicure. Ce ne vuole parlare?
Sì, giustamente come lei ricordava è la prima causa dei morti tra i 15 e i 29 anni, ecco perché noi dobbiamo puntare molto sulla prevenzione, questo è l'obiettivo che si dà a questa legge Lazio Strade Sicure, è in corso anche una petizione per chiedere che venga discussa rapidamente e approvata in Consiglio regionale, io mi auguro a larga maggioranza se non all'unanimità, perché su questi temi credo che si debba essere una unità profonda delle istituzioni. E la legge che cosa prevede? La legge prevede tutta una serie di misure che vanno da corsi nelle scuole di secondo grado a corsi di guida sicura, sì, a un sostegno psicologico per coloro che hanno incidenti, fino a garantire un trasporto sicuro a casa con delle collaborazioni con le amministrazioni comunali e gli esercizi di ricettività per i ragazzi durante il fine settimana, e anche altre misure, ad esempio la messa in sicurezza dei principali passaggi pedonali nelle città e non solo, davanti alle scuole, davanti agli ospedali. Pensiamo che ad esempio a Roma debbano essere messi in sicurezza circa 1.000 passaggi pedonali, perché tra le vittime della strada ci sono le vittime più deboli che sono i pedoni e che vanno tutelati.
Certo, è di ieri sera purtroppo un altro mega incidente che c'è stato sulla strada Pontina all'altezza di Arde, anche perché quella è la famosa strada di raccordo con la provincia, ha sempre avuto dei problemi e purtroppo lì ogni anno accadono tantissimi incidenti. Poi, onorevole D'Amato, fatalmente se devono aggiustare, riprendere un pezzo di strada Pontina, quando lo fanno? D'agosto, in pieno giorno, quando quella diventa una strada fondamentale per raggiungere le mete marittime, perché sappiamo balneari. Tutti balneari, che lì c'è insomma Anzio, Nettuno, Circeo, insomma devono passare due Latina, devono Pondi passare per tutti Roma. Per la Pontina, e quindi insomma una gestione delle strade che direi alquanto discutibile, come giustamente dice lei, perché gli incidenti stradali sono una delle prime cause di morte fra i giovani e sarebbe insomma il caso di togliere questo negativo primato. C'è una domanda da parte del collega Antonio Arabbia. Vai, Antonio.
Sì, onorevole, 30 è un numero, come dire, famoso, famigerato. In questi giorni la polemica politica si è fermata sul limite dei 30 all'ora che alcune città come Bologna hanno varato. E lei come si inserisce in questa polemica?
Ma questa questione dei 30 all'ora è solamente un aspetto e neanche l'aspetto principale. Ovviamente è un'indicazione che l'Europa dà su aree che debbono essere aree limitate o adiacenti istituti scolastici e zone in cui c'è una forte pedonalizzazione, per cui non è solamente attraverso questo strumento che può intervenire. Sicuramente la velocità è direttamente proporzionale agli incidenti, anche quello che voi ricordavate sulla Pontina, sembra che ci sia stato un eccesso di velocità di un'autovettura che purtroppo sì, ha portato anche alla morte di un bambino, insomma, di 7 anni, ecco. Sì. Per cui non basta una sola soluzione, cioè occorre un insieme di iniziative, e quello che a me preme dire è soprattutto la prevenzione, cioè certo, non serve solo l'aspetto repressivo, serve un aspetto educativo e di prevenzione, soprattutto nell'uso dei telefonini, nell'uso, diciamo, dei social durante la guida.
Certo. Senta, onorevole D'Amato, io voglio tornare sul suo campo d'azione forte, fortissimo, che è quello della sanità. Allora, lei fa una dichiarazione: sulla sanità servono fatti, non promesse. Occorre riaprire la discussione sul MES sanitario. Anche perché vogliamo fare una considerazione: sì, la situazione della sanità italiana è molto compromessa ed è ora un po' di smetterla con le promesse e le illusioni. Perché parlano tanto i politici, però a questo punto io non vedo fare niente per quello che riguarda la sanità, che è praticamente allo stremo. Che cosa ci dice su questa situazione così difficile da risolvere?
Ma guardi, le dico che occorrono almeno 30 miliardi, questo è il punto vero, per potenziare i servizi, per fare un piano nazionale sulle liste d'attesa, un piano di reclutamento per pagare meglio gli infermieri e i medici. Cioè, questa è la questione. Sono 10 anni che il sistema sanitario, per cui indipendentemente dai governi che si sono succeduti, ha un investimento che è inferiore al tasso di inflazione, e oggi purtroppo la situazione, al di là di chi governa, è una situazione veramente pesante. Ecco perché occorre una iniezione importante di risorse, occorre investire nel sistema sanitario, ovviamente garantendo i controlli, garantendo l'efficienza, l'efficacia, ma senza questo grande investimento io purtroppo temo che le cose andranno sempre peggio.
Certo. Non basta poi, come dice lei giustamente, rimodulare il tetto della spesa generale, ma serve quello della spesa del personale, serve rendere più attrattiva questa professione per medici e infermieri, giusto, onorevole?
Assolutamente sì, guardi, per la prima volta sta accadendo un fatto che erano anni, diciamo, che non accadeva, che le scuole per infermieri che danno l'abilitazione alla professione di infermiere vanno deserte. Questo significa che già oggi noi abbiamo a livello nazionale una mancanza di circa 63.000 infermieri. Il ministro vorrebbe prenderle in India, ma io
in
non
India,
credo che
no,
noi possiamo come in India.
Cioè,
in India.
Con tutto il rispetto per gli indiani, ma facciamo ridere queste proposte.
Possiamo pensare, diciamo, di affrontare questo tema così. Ecco perché io penso che forse valga la pena di pensare anche al tema del MES sanitario, perché delle due l'una: o noi ce l'abbiamo queste risorse come paese, allora le investiamo sul sistema sanitario, oppure se non ce l'abbiamo dobbiamo fare in modo che attraverso i canali europei queste risorse possano arrivare. E questa è un po' l'idea di riaprire un po' questa discussione sul MES sanitario, che sarebbe molto importante.
Certo. Per quanto riguarda la classe medica, tra l'altro tutti ricorderete l'esperienza che ha fatto la regione Calabria, se non erro, quella di reclutare medici cubani. Quindi noi andiamo a cercare all'estero quello che abbiamo in Italia, perché i medici che vogliono lavorare in Italia ci sono. È un paradosso. A Cuba non cercano i medici italiani. italiani, cioè veramente facciamo ridere. Poi che lei ha gestito la sanità nella regione Lazio, lei ha visto anche gli attacchi da parte della sanità privata, o meglio lo spingere verso l'impoverimento della sanità pubblica, o sbaglio?
No, ma guardi, è così. Le famiglie italiane negli ultimi 2 anni hanno avuto un aumento della spesa di tasca propria, della spesa sanitaria, che è arrivata fino a 40 miliardi, per cui una cifra veramente enorme. Ecco, proseguire lungo questa strada significa arrivare a un modello per cui si cura in maniera appropriata solo chi ha le risorse, e questo non è accettabile, perché è contrario anche ai nostri principi costituzionali. Ecco perché, ripeto, la sanità deve essere messa al centro dell'agenda politica, andrebbe fatto veramente un patto nazionale tra tutte le forze politiche per comprendere come poter rilanciare il nostro servizio sanitario.
Certo, c'è una domanda da parte del collega Antonio, vai Antonio.
Onorevole, l'investimento del Servizio Sanitario Nazionale è al 6,1% del PIL, non è il punto più basso? Mi sembra che lei ha fatto una dichiarazione in questo senso. Il punto più basso
il documento di programmazione,
riferito al decennio.
Sì, il documento di programmazione economica purtroppo porta questo dato che lei ricordava, cioè il 6,1%. Che è il dato più basso che noi abbiamo avuto nell'ultimo decennio, in cui l'investimento è oscillato diciamo intorno al 6,5% e a volte è arrivato anche vicino al 7%. Ecco, e questo è un timore molto forte, perché significa che se non ci mettiamo mano subito, noi nei prossimi anni avremo meno risorse a disposizione.
Senta, le posso chiedere una cosa, onorevole D'Amato, dato che lei insomma ha una forte conoscenza del tutto il mondo che riguarda la sanità, della sanità in generale. Ma la storia dell'ospedale Spallanzani, ma perché è stato chiuso?
Sì.
Ma perché? Che era un'alta specialità?
No, Spallanzani...
Il Forlanini.
Ma guardi, allora, noi a livello nazionale qualche anno fa avevamo un numero di, perché in Italia c'è gli ospedali vanno numero di posti letto per abitante.
Sì.
Noi avevamo un numero nazionale che era 3,7 posti letto per 1000 abitanti. Poi a livello nazionale questo numero è stato ridotto al 3. Per cui è stato tolto uno 0,7, e questo diciamo ha portato a una rimodulazione, ma voglio dire, neanche cioè, se io fossi scorretto direi che quella rimodulazione è stata fatta da governi del centrodestra, ma a me non interessa dire questo, perché qui non è il punto centrodestra o centrosinistra, qui il punto è capire che direzione stiamo prendendo. È chiaro che se tu a livello nazionale riduci il numero dei posti letto, nelle regioni poi accade questo. E certo, questo è quello che è accaduto per il Forlanini.
Per il Forlanini, che tra l'altro, come lei saprà sicuramente, diventa un nuovo Bambin Gesù, il terzo polo del Bambin Gesù, che sicuramente è un'alta specialità per la pediatria, sicuramente insomma sarà una bella cosa, però avevamo più bisogno di altri tipi di specialità, di posti letto, anche perché quello che riguarda la pneumologia è abbastanza carente nel quadro che abbiamo a disposizione nella regione Lazio. Lì invece era curato esclusivamente quello, o no?
Ma guardi, io sono sicuramente favorevole al recupero di quella struttura ai fini ospedalieri, per cui devo essere sincero con voi, sono stato uno dei fautori, anche uno dei tifosi dell'accordo con il Bambin Gesù, perché anziché averla dismessa, averla diciamo in decadenza, dal mio punto di vista è bene che sia utilizzata. Poi c'è un altro fatto: Bambin Gesù è un polo importante, dove è ubicato è in una condizione veramente difficile, lì pensi che non ci passa neanche l'autobus, quello normale, ci devono mandare un microbus che fa la salita del Gianicolo, perché sta messo in un punto veramente difficile. Siccome l'ospedale sta crescendo, perché le richieste da tutta Italia sono tante, ecco, io anziché tenere un immobile che cade a pezzi è meglio utilizzarlo per questo, devo essere sincero con voi.
Va bene, allora onorevole D'Amato, io la ringrazio infinitamente, ringraziamo l'onorevole Alessio D'Amato per essere stato con noi, buon lavoro e buona Pasqua.
Grazie.
Grazie.